Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Matteo capitolo 5, versetto 4. Dice: beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. In uno dei grandi salmi di Davide, egli recita la profondità del dolore che il cuore conosce nelle delusioni e nei dispiaceri della vita. E poi, questo è il Salmo 55, grida e dice: «Oh, avessi ali come di colomba, per volar via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto, ma affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta». Fine della citazione. Ebbene, Davide ripete un grido che, su per giù, è uscito dalle labbra di tutti. Quando ci si imbatte in afflizioni, quando ci si scontra con delle delusioni, quando ci si scontra con delle tragedie o con dello scoraggiamento, diciamo come Davide: «Oh, se solo potessi scappare, se solo potessi volar via e riposare». Davide fa eco al grido dell'umanità decaduta, un grido di libertà, un grido di desiderio alla ricerca di ali per volar via ed allontanarsi dal dolore, dalla tristezza, dall'angoscia. Chiunque ha mai vissuto questo tipo di situazioni sa cosa significa anelare il conforto in una vita di dolore, di tristezza, di delusione o di amarezza. Tutti noi abbiamo desiderato scappare, guardare altrove, fuggire dal dolore verso quel luogo di conforto, che è sempre così nascosto e così sfuggente, e quanto più profonda è la tristezza, la delusione, e quanto più è profondo il dolore, tanto più sfuggente diventa quel luogo di conforto. E credo che questo sia il paradosso di questa beatitudine. Perché qui dice: felici sono i tristi. Non abbiamo mai pensato che fosse così. Consolati sono coloro che sono afflitti, e questo è contrario a tutto ciò che conosciamo. È la struttura intera della nostra vita, la ricerca sfrenata del piacere, la mentalità da parco di divertimenti, la mania dell'intrattenimento, la costante ricerca del brivido, il denaro, l'energia, il tempo, l'entusiasmo spesi per viverla tutta, sono espressione del desiderio del mondo di evitare il lutto e di evitare il dolore e di evitare la tristezza. Ma Gesù disse: felici sono i tristi, felici coloro che sono afflitti. Infatti, Gesù ha anche detto in Luca 6,25: guai a voi che ridete, perché il vostro riso diventerà pianto. Quello sì che è diverso. Guai a voi che ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Felici sono gli afflitti, perché saranno consolati. Proprio il contrario della filosofia di questo mondo. È un nuovo approccio alla vita, ed è proprio quello che Gesù sta facendo, non è vero? Nel Sermone sul Monte sta offrendo un nuovo approccio alla vita, condanna le risate e la felicità apparente del mondo e pronuncia benedizione, pronuncia felicità, pronuncia gioia, pace e conforto per coloro che piangono. E voi direste: John, ma che significa mai tutto questo? Rispondiamo prima di tutto a questa domanda. Questa sera l'idea è quella di coprire quattro domande e cercare di risponderle. Ma innanzitutto, cosa significa beati o felici, makarios, quelli che sono afflitti? In che senso è così? Parliamone un po'. Nella lingua greca ci sono 9 verbi diversi usati nel Nuovo Testamento in riferimento al dolore. Questo è il più forte di tutti. Questo è il più grave di tutti. Ma il fatto stesso che ci sono 9 verbi diversi in una lingua per esprimere il concetto del dolore è un'indicazione abbastanza buona del fatto che si tratta di un modo di vivere, che è parte integrante della vita. In effetti, l'intera storia dell'umanità è la storia delle lacrime, è la storia del dolore, e tra l'altro ne abbiamo avuto molto anche noi, ma non abbiamo avuto nulla di simile a ciò che sta per venire. Nel 24esimo capitolo di Matteo, nel versetto 4, Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, e guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Ora, se sapete qualcosa di Matteo 24, sapete che Gesù si sta riferendo ad un periodo che si presenterà alla fine delle epoche, e nel versetto successivo continua dicendo: tutti questi sono altro che l'inizio dei dolori. Non avete ancora visto niente, sta dicendo. La storia dell'umanità è una storia di dolore, è una storia di lacrime, è una storia di lutto. E l'uomo ne ha solo visto l'inizio. Ora, di che tipo di afflizione sta parlando Gesù? Che cosa intende dire quando dice beati sono gli afflitti? Che tipo di benedizione è disponibile e che tipo di afflizione? La Bibbia parla di un sacco di afflizioni. Ci sono tantissime afflizioni, permettetemi di condividerne un paio con voi. Prima di tutto c'è quello che si potrebbe definire come dolore generale, il dolore della vita. Una sorta di dolore appropriato, per così dire, un tipo di dolore che è accettabile, che è normale. Il pianto ed il lutto, in questo senso, fanno parte della vita umana. E di fatto sono un dono di Dio, lo sapevate? Lo sapevate che la capacità di piangere è un dono di Dio? Il dolore e l'angoscia che abbiamo avvelenerebbero il sistema emotivo interiore se non potessero essere rilasciati in lacrime, se non potessero essere lasciati nel dolore. Vedete, il piangere, l'afflizione sono come il rilascio di una valvola a pressione che fa uscire tutto quello che si trova nel sistema, così che non avvelena il carattere emotivo di una persona. È un dono di Dio, rilascia il dolore, permette il processo di guarigione, e quando il dolore rimane interiore e quando il rimorso rimane al di dentro, o quando il dolore e l'afflizione rimangono all'interno, non fanno altro che avvelenare le emozioni. Piangere è molto naturale. È molto naturale. Abramo pianse quando sua moglie morì ed aveva tutto il diritto di farlo. È così che affrontò il dolore interiore, si manifestò con lacrime ed afflizione. Nel Salmo 42, dal versetto 1 al 3, sentiamo il salmista in lutto e dice questo: come il cervo anela dietro ai ruscelli d'acqua, così l'anima mia anela dietro a te, oh Dio. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e mi presenterò di fronte a Dio? Le mie lacrime sono state il mio cibo giorno e notte, né mentre mi continuano a dire: dov'è il tuo Dio? In altre parole, la tristezza del dolore dell'assenza di Dio si sono sprigionate nel cuore del salmista tramite le lacrime che scendevano sulle sue guance. Vedete, stava soffrendo di solitudine. E la solitudine è un motivo sufficiente per piangere, è abbastanza per piangere. E anche per un figlio di Dio che a un certo punto nella sua vita può sentirsi solo ed estraneo a Dio, le lacrime sono un modo molto normale di affrontare quel tipo di dolore. In 2 Timoteo capitolo 1, versetti 3 e 4, Paolo disse a Timoteo: ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente, Timoteo, di te nelle mie preghiere giorno e notte. Ascoltate questo: ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti. Timoteo stava piangendo a causa dello scoraggiamento terribile e la sconfitta. Anch'io ho versato alcune lacrime, a volte di solitudine, altre volte di scoraggiamento e di sconfitta. È normale. Nel 9° capitolo di Geremia, il profeta che era stato chiamato da Dio a predicare ad Israele sul conto di un giudizio imminente, venne e predicò con lacrime e disse questo in Geremia 9:1. Ascoltate: oh, fosse la mia testa piena d'acqua ed i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. Il salmista pianse perché si sentiva solo, Timoteo pianse perché era scoraggiato e Geremia pianse perché vide che il giudizio di Dio stava per cadere sul popolo che tanto amava. Era deluso, deluso, tragicamente deluso. E ne aveva così tanta dentro di sé che avrebbe voluto che la sua testa fosse stata un fiume da poterla far uscire. Nel capitolo 20 di Atti, l'apostolo Paolo si incontrò con gli anziani di Efeso e parlò delle sue lacrime, al versetto 31. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Il salmista aveva lacrime di solitudine, Timoteo aveva lacrime di scoraggiamento, Geremia lacrime di delusione, Paolo aveva lacrime di preoccupazione, lacrime di interesse, lacrime di ansietà. In Marco capitolo 9, un padre portò a Gesù suo figlio, posseduto da un demone, e le lacrime gli scorrevano sulle guance, mentre diceva: «Oh, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede!» E subito il padre del bambino esclamò: «Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità!» Oh, che tipo di lacrime erano? Erano lacrime di un amore sincero nei confronti di un figlio. Voleva vedere suo figlio liberato dal demone. Qualcosa di simile al Salmo 126, versetto 5. «Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni». Amore sincero. Nel Salmo 126 l'amore dice che è quell'amore sincero per i perduti che ci porta a piangere. In Luca capitolo 7, versetto 37, una donna si presentò nella casa dei farisei, dove Gesù era coricato e si stava riposando, e portò una scatola d'alabastro. Vi ricordate la storia, certamente? Luca ci racconta che la donna si fermò ai suoi piedi piangendo, e lacrimò sui suoi piedi e poi li lavò con i suoi capelli. E quando il fariseo chiese: «Gesù, perché mai permetteresti ad una donna sporca e peccatrice come questa di toccarti?» Gesù gli diede una piccola lezione sul fatto che coloro che sono stati perdonati sono molto riconoscenti. Che tipo di lacrime erano? Erano lacrime di devozione, lacrime di adorazione, lacrime di gratitudine sincera. A volte le persone piangono quando sono grate, a volte piangono per amor sincero, a volte piangono per preoccupazione, a volte piangono per delusione, a volte piangono per scoraggiamento, a volte per solitudine, a volte semplicemente per amore. L'amore fa piangere. Il nostro Signore pianse alla tomba di Lazzaro perché lo amava e ne aveva compassione. Pianse sulla città di Gerusalemme perché l'amava e ne aveva compassione. Maria Maddalena pianse perché Gesù era morto e quelle erano lacrime di dolore, di morte, ed è molto normale. E quello è un meccanismo fornito da Dio per liberare quel dolore terribile presente nel cuore. Non c'è niente di sbagliato. E quindi in un certo senso il lutto è umano, è normale, può anche essere una benedizione perché ci libera da quelle cose. È come se le lacrime fossero un dono di Dio per liberarci dal dolore. E c'è un tempo preciso per quello, Ecclesiaste capitolo 3, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per ridere, un tempo per piangere. Ma oltre a quello, c'è un altro tipo di pianto che è diverso, che non è appropriato, che è inappropriato o illecito, ovvero quando un uomo piange perché non riesce a soddisfare la sua brama. Quando ha lacrime a causa di un desiderio empio insoddisfatto. Queste sono le lacrime di Ammon. Vi ricordate che Ammon in 2 Samuele 13 pianse e si lamentò fino ad ammalarsi per il desiderio di contaminare sessualmente sua sorella Tamar. Lo stesso fu anche per Acab. Si mise a piangere, voleva la vigna di Nabot e la desiderava così tanto che si legge in Prima Re 21:4 che si sdraiò sul letto, distolse la faccia e non mangiò più, era in lutto perché voleva qualcosa che non gli apparteneva, e quello è un tipo di afflizione illecita, sbagliata. E poi a volte c'è anche il lutto, l'afflizione folle di coloro che non riescono a lasciare andare qualcuno, e questo lo si vede spesso quando qualcuno muore, le persone cadono in disperazione. E lo stesso vale anche per cristiani. Recentemente ho sentito parlare di un caso del genere, di un tizio che, nel nostro modo di dire, aveva perso la testa a causa della perdita di una compagna che era andata a stare con Gesù Cristo. Puro egoismo. Il dolore deprimente di coloro che sono così egoisti da non poter nemmeno gioire dell'esaltazione di coloro che dicono di amare così profondamente. Ora, c'è un altro tipo di dolore illecito, quello esagerato a causa del senso di colpa. Sapete, ci sono alcune persone che diventano super dispiaciute, super addolorate, quasi come per espiare il proprio peccato. Una buona illustrazione biblica di questo fenomeno è Davide. Vi ricordate che Absalom aveva cercato di detronizzare suo padre? Potete leggere i capitoli dal 15 al 20 di 2 Samuele per rinfrescare la storia intera, perché io ve la presenterò come un'illustrazione breve. Ma Absalom cercò di detronizzare suo padre, era orgoglioso, era egoista e gli piacevano in particolare i suoi capelli. Ed Absalom complottò contro Davide per detronizzarlo e lo cacciò dalla città, cacciò suo padre a Gerusalemme, si impadronì del palazzo e progettò un colpo di stato che avrebbe spazzato via le forze di Davide. E quindi si tenne una battaglia e sfortunatamente per Absalom la sua parte perse e fu ucciso. E Davide disse ai suoi soldati, ora quando inizia la battaglia, disse Davide in 18:5 di 2 Samuele, per amor mio trattate con riguardo il giovane Absalom, andateci piano. E loro, cioè, andarci piano con un uomo vile, peccatore, malvagio, ribelle? Sì, andateci piano. E quando gli fu detto a Davide che Absalom era morto, e gli disse, oh figlio mio, Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio, oh se a Dio sarebbe piaciuto che io fossi morto per te, figlio mio, figlio mio. Ora, il suo amore era ammirevole, la sua idea stupida. Chi è che voleva Absalom al comando di Israele? La nazione aveva bisogno di Davide, non di un uomo peccaminoso, orgoglioso ed egoista come Absalom. Perché era così addolorato? Perché Davide era pieno di sensi di colpa per essere stato un padre così terribile ed il suo dolore era una sorta di catarsi per lavare la propria anima dei suoi fallimenti evidenti. Non ho dubbi sul fatto che la morte di Absalom fosse parte del pagamento per il suo peccato con Bathsheba. E vi ricordate, se tornate indietro a 2 Samuele 12, capitolo 12, Dio disse a Davide, pagherai 4 volte per questo peccato. Così come è vero che il Signore vive, disse, l'uomo che ha fatto questo morirà di certo. Egli lo restituirà 4 volte. E ci furono 4 grandi tragedie che colpirono Davide. La morte del bambino nato da Bathsheba, la violazione peccaminosa di sua figlia Tamar, Amnon, suo figlio, fu ucciso ed Absalom fu massacrato. Ed il lutto nei confronti di Absalom era una sorta di espiazione. In 2 Samuele 19 ci viene detto che i soldati si vergognavano del fatto che avevano vinto perché Davide era così triste. E Joab disse, sento che se Absalom fosse vissuto e tutti noi fossimo morti, la cosa ti sarebbe compiaciuta di più. Vedete il punto? Un tipo di lutto improprio. Alcuni hanno detto, in generale questa beatitudine è vera, no? Quando si piange ci si sente molto meglio. Il dolore è in grado di edificarti e rafforzarti. E sai, si scrivono anche poesie su questo. Vi ricordate la vecchia poesia? Ho camminato per un miglio accanto ad il piacer. Ed anche sesso parlò per il sentier. Nulla di savio mi lasciò in tutto ciò che raccontò. Ho camminato per un miglio accanto ad il dolor. E non una parola pronunciò, ma oh, quanto imparai quando camminai con il dolore. Una poesia bellissima. Gli arabi dicevano, tutto sole fa deserto. Il dolore ci insegna molto. È un bel sentimento, ma non sta parlando di questo. Non sta parlando del dolore del mondo, che sia lecito o meno. Non sta parlando di quello, no. Sta parlando di un'afflizione pia, che è molto diversa. Voglio che guardiate a 2 Corinzi, capitolo 7, voglio che vediate la differenza. In 2 Corinzi capitolo 7 al versetto 10 l'Apostolo Paolo ci aiuta a capire questo concetto e dice questo: perché la tristezza secondo Dio, ora questa non è la tristezza del mondo, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non dobbiamo ravvederci, ma la tristezza del mondo produce la morte. Ascoltate, potete piangere a dirotto per i vostri problemi e potete piangere quanto volete per la vostra solitudine e per lo scoraggiamento e per la delusione e persino con un amore sincero, ma potete piangere quanto volete per tutto quello che volete, potete piangere a dirotto per i vostri desideri insoddisfatti, ma alla fine tutto quel dolore mondano non vi porterà vita. C'è solamente un tipo di dolore che porta alla vita e quella è l'afflizione. Pia, la tristezza pia che porta a cosa? Al ravvedimento. E quindi concludiamo che si sta parlando di cosa? Di afflizione sul cosa? Sul peccato. Quello è il problema. Quello è il problema. È afflizione pia, afflizione per conto del peccato, l'afflizione del mondo è inutile, porta alla morte. mentre il dolore e la tristezza pia porta al ravvedimento che porta alla salvezza e a sua volta porta a consolazione. Questa è l'idea di fondo. Questa è la chiave. Il dolore pio, la tristezza pia, quella è legato al ravvedimento ed il ravvedimento è legato al peccato. Il problema, miei cari, tornate indietro a Matteo 5, versetto 4, il problema qui non è quello di sentirsi dispiaciuti perché ci si sente soli, non essere dispiaciuti perché si è scoraggiati o delusi o perché si ha un amore sincero, perché qualcuno è morto, non è essere afflitti perché non si è ottenuto ciò che si vuole, non è essere tristi perché ci si sente così in colpa, è essere afflitti, essere tristi perché si sa di essere peccatori. Quello è il problema. Qui non sta parlando di afflizione per conto di circostanze umane, ma per il peccato. Afflizione sul peccato. Vi ricordate il versetto 3? Dove le beatitudini iniziarono? Beati i poveri in spirito perché di loro regna i cieli. Cosa significa essere poveri in spirito? Ve l'ho detto. È il senso di un fallimento spirituale, bancarotta spirituale. È quello che dice che nella nostra carne non abita cosa? Alcuna buona cosa. È quello. E quella è la parte intellettuale, mentre il versetto 4 è la parte emotiva. Visto che la mente è convinta di essere falliti spiritualmente parlando, allora l'emozione prende il sopravvento e si è afflitti su quella bancarotta. Queste sono le persone del regno. Povertà di spirito è il riconoscimento che non abbiamo nulla e che non siamo nulla e che non possiamo fare nulla. E quello si traduce nell'assumere la posizione di un mendicante accovacciato e rannicchiato che non ha alcuna risorsa e nessuna capacità di aiutarsi. E ciò che sta dicendo, che il nostro Signore sta dicendo nel versetto 3, felice è l'uomo che spiritualmente è assolutamente indigente, che non è altro che un mendicante che deve implorare misericordia e grazia, perché è quel tipo di uomo che riceve il regno di Dio, il regno dei cieli. Quindi gente, cos'è che stiamo dicendo? Ascoltate, l'ingresso al regno inizia con un senso di impotenza e di povertà spirituale, inizia con un senso di fallimento dell'anima, perché è lì che inizia tutto. Finché viviamo su questa terra non entreremo mai a far parte del regno di Dio senza avere un senso personale di bancarotta spirituale, e se siamo figli del regno non perderemo mai quel senso, ma nella carne non dimora alcun bene. Finché viviamo, dobbiamo avere quello stesso senso di povertà spirituale. Se non c'era all'inizio, non sei un cristiano. Se non c'è adesso, la tua salvezza è discutibile, perché fa parte delle persone del regno. George MacDonald, nella sua esposizione del Sermon sul Monte, parla di questo principio e dice: i poveri, i mendicanti in spirito, gli umili di cuore, coloro che non hanno ambizioni, gli altruisti, coloro che non disprezzano mai gli uomini e non cercano mai la lode personale, gli umili che non ricercano mai di essere ammirati in se stessi e quindi non possono essere ammirati da altri, gli uomini che si danno, questi sono gli uomini liberi del regno, questi sono i cittadini della Nuova Gerusalemme, gli uomini che sono consapevoli della propria povertà, non coloro che sono poveri di amici o di influenza o di requisiti o in senso finanziario, ma coloro che sono poveri di spirito, che sanno di essere delle povere creature che non sanno come compiacersi da sé e non desiderano nulla che li faccia pensare altamente di se stessi, coloro che sanno che hanno bisogno di molto per rendere la loro vita degna di essere vissuta, per rendere la loro esistenza un qualcosa di buono e per renderli adatti a vivere. Questi umili sono i poveri che il Signore chiama beati. MacDonald disse: quando un uomo dice sono basso e privo di valore, allora la porta del regno comincia ad aprirsi. Fine della citazione. Questa povertà di spirito, miei cari, nel versetto 3 porterà all'afflizione, nel versetto 4. La vera afflizione per il peccato. Solo il mendicante può dire: oh, guai a me perché sono disfatto. Solo il mendicante può dire: allontanati da me perché sono un peccatore, oh Signore. Guardate Davide, dopo il suo peccato terribile con Bathsheba, dopo che era riuscito a fare in modo che Uria, suo marito, fosse ucciso, non solo vide quanto era povero, non solo vide che era assolutamente senza speranza, che sua madre l'aveva concepito nel peccato, Salmo 51, ma pianse così profondamente da strappare la sua anima nel profondo. Guardate a Giobbe. Giobbe aveva tutto. Sapete quanto era ricco? Era così ricco che nel capitolo 29, il versetto 6, dice che lavò alla sua porta di casa con il burro. Quella sì che è ricchezza. E quello rende anche la soglia di casa molto scivolosa. Giobbe aveva tutto, ma l'uomo non è mai stato veramente uomo fino a quando nel 42esimo capitolo, dopo che Dio l'appiattì per fargli riconoscere che non aveva nulla, e lui disse: ho sentito parlare di te con l'udito dell'orecchio, ma ora il mio occhio ti vede. Ed in risposta dice: aborrisco me stesso e mi ravvedo in polvere e cenere. Chiunque riceve l'immagine vera di chi è in relazione a Dio, alla stessa reazione. Quella è l'unica via per il regno, bisogna strisciarci dentro. La parola afflizione qui, in questo versetto, è la più forte di tutte. È riservata al lutto per i morti, al lamento appassionato verso la perdita di qualcuno che è amato profondamente. Nella Septuaginta è usato in riferimento al dolore di Giacobbe, quando credette che Giuseppe, suo figlio, fosse morto, Genesi 37. È usato anche nei Vangeli, Marco, per esempio, nel capitolo 16, al versetto 10. Ed ella andò, e questa ovviamente è la vicenda subito dopo la morte di Cristo, andò e lo disse a quelli che erano stati con lui, che ne furono afflitti e piansero. È la stessa parola, è la parola più forte che si possa usare per descrivere il lutto che si prova alla morte di qualcuno che si ama grandemente. La troviamo anche in Apocalisse 18, quando il sistema malvagio sarà afflitto per la morte del suo commercio nella distruzione della grande Babilonia al tempo della tribolazione. Ora, permettetemi di dire un'altra parola sul concetto stesso di questa parola. La parola trasmette l'idea di un'agonia interiore profonda, non semplicemente un lamento esteriore. C'è un'altra parola greca che ha a che fare con il semplice gridare in lamento. Questo però servisce ad un dolore profondo nell'interiore. Lo vediamo con Davide. Se tornate al Salmo 32, lasciate che vi legga un paio di versetti. Salmo 32, versetto 3. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Sapete, quando Davide non confessò il suo peccato a Dio, quello lo lacerò, lo divorò dall'interno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore, o la mia vita inaridiva, il sangue e tutti i liquidi e la saliva e tutto ciò che aveva dentro era come per arsura d'estate, dice. Tutta la sua persona era stravolta. E poi dice: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Nel Salmo 51, riflettendo sullo stesso peccato, quello commesso con Beceba, dice: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe e il mio peccato è sempre davanti a te. Sta dicendo: non riesco a togliermelo dagli occhi, non riesco a togliermelo dalla mente. Versetto 10: o Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito, rendimi la gioia della tua salvezza ed uno spirito volenteroso mi sostenga. Ascoltate, quando fu contrito dal suo peccato e lo confessò, fu ripulito completamente, un atteggiamento completamente diverso. E sapete cosa disse nel Salmo 32 quando buttò fuori tutto? Disse: beato, felice! Felice è l'uomo che piange, perché felice è colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Felice è l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Non imputa l'iniquità. Sapete perché gli afflitti sono felici? Perché coloro che sono afflitti sul peccato sono gli unici che sono cosa? Che sono perdonati. E il resto del mondo deve vivere all'infinito con quella colpa, senza alcun sollievo. Miei cari, lasciatemi dire questo. La felicità non si trova nel lutto. Si trova in quello che Dio offre in risposta adesso. Se come cristiano cerchi di tenere del peccato nella tua vita e cerchi di imbottigliarlo, vedrai quanto ti rovinerà. Se lo confessi invece, sperimenterai la libertà e la gioia che derivano dal perdono. Ascoltate, Davide aveva sperimentato le lacrime della solitudine, aveva sperimentato le lacrime del rifiuto, aveva sperimentato le lacrime della frustrazione, dello scoraggiamento e della delusione, aveva sperimentato le lacrime della sconfitta, aveva persino sperimentato le lacrime illecite del proprio senso di colpa quando cercò di espiare il proprio peccato, ma nulla aveva mai spezzato il cuore di Davide come il suo stesso peccato. E allora Dio lo consolò e gli disse: felice è l'uomo la cui trasgressione è perdonata. Felici sono i tristi. Sapete cosa dice il mondo? Impacchetta i tuoi problemi nella tua borsetta e sorridi, sorridi, sorridi. E la Bibbia dice: piangi, piangi, piangi. Guardate al capitolo 4 di Giacomo. Non ce n'è mai abbastanza di questo, gente? Nella nostra vita non ce n'è mai abbastanza. Giacomo 4:8 dice questo. Voglio che lo sentiate per bene. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Ora ascoltate il versetto 9. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Ascoltate, non mi viene in mente un commento più importante per il cristianesimo dei nostri giorni che piangete invece di ridete. Mi addolora il cuore vedere le frivolezze, le sciocchezze, le stupidaggini che si fanno nel nome del cristianesimo. Ho una parola per quelle persone. La mia parola è questa. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Ascoltate. Nessuno è mai entrato a far parte del regno di Dio senza essere afflitto per il proprio peccato. E non puoi dimostrarmi o dimostrare a nessun altro che sei un cristiano se nel corso della tua vita non hai mai sperimentato quello stesso senso d'afflizione nei confronti del peccato della tua vita. Ora, mi dispiace essere felice, perché sono stato perdonato, ma non posso godere di quella felicità finché non ho affrontato il peccato. Un figlio di Dio è una persona costantemente distrutta dal proprio peccato. Sapete, mi è difficile essere felice, veramente. È difficile. Ero più felice di quanto lo sia adesso, perché so troppo per essere felice. Ezechiele ha detto questo, Ezechiele 21, la spada è aguzza, essa è anche affilata, dovremmo dunque rallegrarci? Sta dicendo, dovremmo forse ridere, scherzare? La spada è aguzza? È affilata? In altre parole, Dio è pronto ad emettere il giudizio eterno, di cosa stiamo ridendo? Non è mica uno scherzo? In Isaia, il capitolo 22, versetto 12, vediamo un altro commento su questa stessa linea. Dice, il Signore, Dio degli eserciti, vi chiama in questo giorno a piangere, a fare lamento, a radervi il capo e ad indossare il sacco. All'arrivo a Gerusalemme stava presentando un'immagine di giudizio e disse, dovete o dovreste piangere. E poi nel versetto 13 dice, ed ecco, che cosa vide? Gioia, che tutto è gioia, tutto è festa, si ammazzano buoi, si scannano pecore, si mangia carne, si beve vino. C'era una festa gigantesca e poi dice, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Ma il Signore degli eserciti me l'ha rivelato chiaramente. No, questa iniquità non la potrete spiare che con la vostra morte. Perché? Perché finché ci ridete sopra non riconoscerete mai la sua purificazione. Vedete il punto? Ridete forse quando vedete del male? Ridete forse quando il male viene rappresentato in televisione? Ridete quando sentite parlare di qualcuno che fa qualcosa di male? Ridete a barzellette che parlano di impietà? Sono cose che fanno ridere? Proverbi 2,14 dice che alcuni si compiacciono delle perversità del malvagio. Seconda Tessalonicesi 2,12 usa la frasetta compiaciuti nell'iniquità. È così per voi? Sapete gente, credo davvero che la Chiesa odierna abbia sviluppato un senso del peccato difettoso, una dottrina difettosa del peccato. Pensiamo, cioè, queste tante persone pensano che la vita cristiana sia uno scherzo, che la Chiesa sia un qualcosa di cui ci si può prendere gioco, di cui ci si può ridere. E ci sono persone che si sono poste come se fossero una sorta di critici della Chiesa, che fanno satira come se fosse uno scherzo, come se fosse qualcosa su cui ridere. Passano tutto il tempo a pensare a modi divertenti per commentare sul cristianesimo. Mettiamo in scena la frivolezza cristiana. E non sono contrario al divertimento, lo sapete bene. Penso che l'Antico Testamento sia abbastanza chiaro quando dice un cuore allegro fa bene come una medicina. Ma sapete, siamo così sbilanciati che abbiamo quasi perso questo senso del tutto, non è vero? E le persone dicono, oh, questo movimento carismatico è il più grande risveglio che abbiamo mai visto. Ascoltate, non ho mai visto così tanta frivolezza e stupidità in tutta la mia vita. E quello è ben lontano dall'afflizione. La convinzione del peccato deve precedere e seguire la conversione. Quello è il cammino verso la beatitudine. Sapete, è incredibile. Alcuni cristiani passano tutta la vita a cercare di trovare la felicità e vanno in terapia e leggono libri a riguardo, il segreto cristiano per una vita felice, e cercano di trovare tutte queste opzioni quando in realtà quello che dovrebbero fare è piangere. Perché quella è la strada per la vera felicità. Ora, quando si sa di essere in bancarotta spirituale, e si sa di essere dei peccatori, si può reagire in modi diversi. In primo luogo si può negare l'evidenza, come facevano i farisei, e si può mettere una facciata falsa e vivere una vita intera di inganni per far credere a tutti di essere veramente perfetti. Oppure, quando ci si trova davanti alla realtà della propria bancarotta spirituale, lo si può ammettere e poi si può provare a cambiarsi da soli, dicendo, ah, ragazzi, è meglio cambiare le cose, rimboccarsi le maniche e diventare una buona persona migliore, un aggiustamento morale. Oppure si può ammetterlo e poi si può entrare in una disperazione tale da finire con l'impiccarsi come fece Giuda. Non ce la fece proprio. Si sa di essere peccatori e non si riesce a far nulla a riguardo. Un giovane della nostra chiesa, che era qui da quando sono arrivato, 2 giorni fa. Ieri. Ha preso una pistola e si è ucciso. Abbiamo trovato il suo corpo morto. Sapeva di essere un peccatore? Ne sono certo. Non riesce a gestire la cosa, la disperazione era così profonda che si tolse la vita. Quindi la si può rinnegare? Si può mettere su una facciata? La si può riconoscere? Cercare di cambiarsi da soli? La si può riconoscere e si può sprofondare nella disperazione? Oppure la si può riconoscere, la si può ammettere e si può andare da Dio per ricevere grazia e misericordia? E l'ultima opzione è quella giusta. Cos'è che fece il figlio del prodigo? Era lì fuori a mangiare la sbobba dei maiali? Rinnegò la sua situazione e disse: no, sta bene, no, non è così male, ce la posso fare. Oppure lo ammise e disse: mi farò strada da solo nella fattoria, dimostrerò a tutti che posso farcela. Oppure lo riconobbe, però per la disperazione sprofondò ed annegò. No, fece la cosa giusta, lo riconobbe e tornò al Padre, alla fonte di grazia e misericordia. Fu afflitto. La salvezza viene per ravvedimento, viene per afflizione, e Dio lo richiede. Ho la sensazione, gente, che ci sono moltissime persone in questo mondo che pensano di essere cristiane, ma che non sono venute a Cristo con uno spirito di bancarotta, con lutto verso il proprio peccato, e quello è l'unico modo per entrare. E se non è così nella vostra vita in questo momento, mi chiedo se fosse vero, mi chiedo se siete veramente stati salvati. Sapete, è sorprendente quando qualcuno dice a qualcun altro, specialmente negli ambienti cristiani, per la maggior parte si chiede: sei cristiano? La risposta è spesso: sì, come fai a saperlo? E la maggior parte delle volte la risposta è: mi ricordo quando mi sono presentato. Oppure mi ricordo quando ho dato. In altre parole, la base completa della loro certezza dell'essere cristiani si basa sul passato. No. Il Nuovo Testamento non si interessa mai di quello. Il Nuovo Testamento non parla mai di una decisione. Il Nuovo Testamento non parla mai di camminare giù al pulpito. Non parla mai di firmare una carta. Non parla mai di incontrarti con un consulente che dice che sei un cristiano. Tutto quello che dice è che se sei un cristiano ci deve essere un'evidenza presente. Quello è sempre stato il punto. Ed in 2 Corinzi 12, 21 è che al mio arrivo il mio Dio abbia di nuovo a umiliarmi davanti a voi ed io debba piangere per molti di quelli che hanno peccato precedentemente e non si sono ravveduti dall'impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati. Il caro Paolo sta dicendo: se non piangete voi, allora piangerò io per voi. Dio esige il ravvedimento, esige una presa di coscienza del proprio peccato. E non sto parlando di crogiolarsi nell'autocommiserazione, sto parlando di un ravvedimento genuino. Se non conoscete la differenza, allora avete un grosso problema. A proposito, in 2 Corinzi 2,7 dice che non dobbiamo lasciare che qualcuno sia inghiottito da troppa tristezza. Già ce n'è troppo di questo. E inoltre, a volte può anche portare ad un senso di superiorità spirituale, del tipo: oh, io sono più santo di te. Come la bambina che, vedendo il somaro con il muso lungo, e disse: oh, certamente quello deve essere un cristiano molto spirituale. La felicità si trova nella vera afflizione. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto ed umiliato, Salmo 51. Posso spingermi oltre? Io credo che abbiamo pianto in povertà spirituale per il nostro peccato quando siamo entrati nel regno e continuiamo a farlo per tutto il resto della nostra vita. Romani capitolo 7, l'ho già accennato questa mattina, ma voglio che lo vediate, Romani capitolo 7. La gente pensa che questa sia una cosa che è successa a Paolo una volta nella sua vita e che una volta arrivato a Romani 8 non abbia più avuto alcun problema di questo tipo, ma non è vero. In Romani 7,15 dice: poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio. Nel versetto 17 dice: ma il peccato abita, dimora in me, continua a parlarne, dice: difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché in me si trova il volere, versetto 18, ma il modo di compiere il bene, no. E continua il versetto 20: il peccato che abita in me, e dice: quando voglio fare il bene, la legge è presente, io mi diletto nella legge di Dio nell'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che lotta contro la legge della mia mente e mi porta in cattività alla legge del peccato che è nelle mie membra. In altre parole, la rettitudine ed il peccato sono in lotta. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E in altre parole, questo era uno stile di vita vero e proprio, non era semplicemente una tantum? Beh, dice nel versetto 25: grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E le persone dicono: eccolo lì, la vittoria! Ma non leggono il resto del versetto. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Cioè, solo perché sapeva dove era la vittoria non significava che era finita una volta per tutte. Era una lotta quotidiana finché non vide Gesù faccia a faccia. La lotta contro il peccato è uno stile di vita. Non cambia mai. Ascoltate, Guardate al versetto 23 del capitolo 8, dice: e non solo essa, non solo il gemito della creazione, ma guardate qui, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ascoltate, non è solo la creazione a gemere, anch'io sono stanco di questa lotta, sono stanco di questo peccato, anch'io voglio sollievo. Non c'è da stupirsi che abbia detto molto meglio è partire e stare con Cristo. Non c'è da stupirsi che abbia detto in 2 Corinzi 5: perciò in questa tenda gemiamo desiderando intensamente di essere rivestiti nella nostra abitazione celeste. Ascoltate, miei cari, riceviamo la salvezza essendo in bancarotta spirituale, viviamo nell'afflizione per il nostro peccato ed è così che deve essere per il resto della nostra vita. Saremo sempre arrabbiati contro il nostro peccato. Lo sapevate che Giovanni, in 1 Giovanni, offre delle evidenze del carattere di un cristiano ed una è questa: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci. Quello che significa nel contesto è questo: se confessiamo continuamente i nostri peccati, diamo prova di essere coloro che sono stati perdonati. In altre parole, i perdonati, i sudditi del regno, i figli del re, i figli di Dio sono caratterizzati da una confessione del peccato costante. Mi ricordo che una volta un ragazzo mi disse: oh mamma, sono stato liberato finalmente. Era un studente di UCLA e disse: sono stato liberato, qualcuno mi ha appena reinterpretato 1 Giovanni 1:9 e ora so che non devo confessare il mio peccato, fantastico! E gli chiesi: quando è che l'hai scoperto? Gli chiesi e lui disse: oh, qualche mese fa, fantastico! E gli dissi: voglio farti una domanda, confessi? E lui disse: te l'ho appena detto, non devo farlo, non devo mica confessare. E io gli dissi: so quello che hai detto, ma confessi mai il tuo peccato? E lui rispose: sì, ed è quello che mi dà fastidio. E gli dissi: va, è una cosa buona. Dissi: qualunque sia quella cosetta che hai imparato, sei stato conquistato da una nuova natura, che è caratteristica di ogni credente. Confesserà sempre il proprio peccato. A proposito, tornando a Matteo capitolo 5, il verbo qui è al presente, pentuntes. Un'azione continua. Coloro che sono continuamente afflitti sono quelli che vengono continuamente consolati. Lutero, nelle sue 95 tesi, disse che tutta la nostra vita è un atto continuo di ravvedimento e contrizione. Davide lo gridò pure nel Salmo 38: poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo come un grave carico, sono troppo pesanti per me. È uno stile di vita. Come realtà confrontiamo il nostro peccato per tutto il corso della nostra vita. Sapete una cosa? Tutto il Nuovo Testamento troviamo così tanto su Gesù, ma una cosa che non vediamo mai Gesù fare in tutto il Nuovo Testamento è ridere. Non ha mai riso. Non so se abbia riso o meno, ma non è registrato. E mi è difficile immaginare che avesse molto su cui ridere. Aveva fame, era arrabbiato, assetato, ma non rise mai. E quello è parte integrante delle emozioni umane. Ma dice che pianse? E era un uomo di dolore? Che conosceva il dolore. E credo che l'abbiamo abbandonato. Siamo stati risucchiati in un mondo di intrattenimento alla ricerca del brivido, del piacere, un mondo di sciocchezze, di commedia, di buffonate varie. Alcuni cercano anche di esercitare il loro mestiere in chiesa. Lo sapevate? Che l'altra sera è stato presentato un uomo in un programma televisivo cristiano come il comico cristiano numero uno. Ma chi ne ha bisogno? Ecco cosa significa, lo capite, non è vero? Capite cosa significa essere afflitti sul proprio peccato. Qual è il risultato? Seconda domanda. E queste saranno più brevi. Non ho neanche detto tutto quello che volevo dire su quel punto. Vi rendete conto che non fate altro che ricevere la punta dell'iceberg settimana dopo settimana? E vivere con quella frustrazione è difficile. Qual è il risultato di questo lutto, di questa afflizione? Ci si potrebbe chiedere, che cosa ci guadagno? Sono lì in afflizione, mi lamento, mi deprimo, mi dispiaccio per il mio peccato, che cosa ci guadagno? Conforto, conforto. A proposito, come ho detto prima, coloro che sono in afflizione non sono benedetti perché sono afflitti, sono benedetti perché saranno consolati. Se non sei dispiaciuto non sarai mai consolato, cercherai solamente di nascondere quel senso di colpa e non farà altro che divorarti. Nell'afflizione del mondo non c'è felicità perché non c'è conforto. Oh, tra l'altro qui usa il pronome enfatico tuoi, che significa beati sono coloro che continuano ad essere afflitti, perché solamente loro saranno consolati. Solo coloro che sono in afflitto conosceranno il conforto di Dio. Solamente coloro che saranno afflitti per il peccato sapranno cosa significa aver lacrime asciugate dalla mano amorevole di Gesù Cristo. Loro saranno consolati, paracaleo, da cui deriva il paracleta, colui che fu chiamato per venire ad aiutare, così come lo chiamò Gesù, il consolatore. Oh, a proposito, la Bibbia ci dice che Dio è un consolatore, il Salmo 30, versetto 5, il Salmo 50, versetto 15, Isaia 55, versetti 6 e 7, Michea 7, dal versetto 18 al 20 e via dicendo, parlano del conforto che Dio ci offre, ci aiuta, ci soccorre, ascolta il nostro grido, soddisfa il nostro bisogno, è sempre lì a supplicare, ammonire, consolare, simpatizzare, incoraggiare, rafforzare, perdonare, ripristinare, e tutto quello si aggiunge al conforto. Quando la nostra afflizione sale al trono di Dio, il suo conforto insuperabile ed impareggiabile discende da Lui, per mezzo di Cristo, giù fino a noi. Dio è un Dio di ogni consolazione, dice la Bibbia. E sapete chi è che era il consolatore? Il primo consolatore era Gesù, perché disse: quando me ne andrò, manderò un altro, cosa? Un altro consolatore. Lui era il primo. Dio, il Dio di ogni consolazione. Cristo, il primo paracleta che venne ad aiutarci, poi lo Spirito Santo che proseguì l'opera. Dio è un Dio di consolazione. Cristo è un Dio di consolazione e conforto. Lo Spirito Santo è uno spirito di conforto. E miei cari, io non credo che si tratti di una cosa completamente futura. Non credo che stia dicendo, gente, tirate avanti perché sarete consolati nel regno. Non credo che stia dicendo quello. No, credo che la connessione qui, se volete potete studiarlo nel dettaglio dal greco, ma l'implicazione è che la consolazione va di pari passo con l'afflizione. Finché continuiamo ad essere afflitti, continueremo ad essere consolati. È quel concetto dell'adesso. Oh, è certo che c'è un aspetto finale, c'è un aspetto finale quando arriveremo tutti al regno eterno. Apocalisse 21,4 dice: Dio asciugherà cosa? Tutte le lacrime dai loro occhi, e non ci sarà più tristezza, né pianto, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Quello è futuro, ma c'è anche un tempo presente. Lo Spirito è un consolatore. Quando Cristo era sulla terra, Lui era il consolatore. Oh, a proposito, anche la parola di Dio è una consolatrice, lo sapevate? La Bibbia è una consolatrice. Romani capitolo 15, versetto 4 lo dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza, e ascoltate questa frase, e la consolazione che ci provengono dalle scritture. Perché fu scritta per consolarci, perché ci dice dell'amore di Dio e ci dice del suo perdono e ci dice del suo aiuto e ci dice del suo incoraggiamento e della sua presenza, di tutte quelle cose. E quindi diremmo che l'opera soggettiva dello Spirito Santo ci conforta e che anche la scrittura ci conforta. E vi dirò un'altra cosa, ci confortiamo anche a vicenda, non è vero? Amo sentire le parole dell'Apostolo Paolo quando disse: sono stato consolato all'arrivo di tal dei tali. E mentre affrontiamo il nostro peccato, Dio ci conforta con l'opera interiore dello Spirito, con l'opera della parola e con il ministero di altri credenti. E quando siamo confortati, siamo felici. La felicità arriva a coloro che sono tristi, non perché sono tristi, ma perché la loro tristezza li porta al conforto. Amo quello che disse Gesù in Matteo 11,28: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi darò riposo. Sapete una cosa? Non verrete mai a cercare il riposo a meno che non riconoscete di avere un fardello, giusto? Un peso. A meno che non siete carichi, a meno che non sentiate il peso del vostro peccato, a meno che non vi stia piegando la schiena e vi stia appesantendo, e solo allora verrete e troverete riposo. E così facendo egli vi toglie il carico e vi offre il suo giogo che è dolce e il suo fardello che è leggero. Ascoltate, portare sulle spalle le norme di Dio e i comandamenti di Cristo è un dolce fardello rispetto al peso della mia peccaminosità. Conforto. Conforto? Fintanto che rimaniamo in afflizione e fintanto che confessiamo il nostro peccato, magari è tutto lì. Ascoltatemi bene. Nel mentre confessate il vostro peccato, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, davanti al Signore, Egli vi darà il conforto, Egli vi consolerà, ed in quel conforto ci sarà felicità, e solo allora potrete sorridere, potrete ridere e gioire. E potreste dire, ora so cosa significa, è piangere sul mio peccato, conosco il risultato, sarò confortato e nel conforto avrò anche la felicità. E permettetemi di farvi una terza domanda: come posso diventare uno di quelli? Come posso essere in afflizione? Ora, queste sono le ultime due domande in conclusione sulle quali voglio che riflettiate, ok? Come puoi diventare un afflitto? Come puoi trovare questa afflizione? Innanzitutto, sbarazzandoti degli ostacoli, eliminando gli ostacoli. Potresti chiedere, John, cosa vuoi dire? Voglio dire, la maggior parte di noi ha degli ostacoli che gli impediscono di vedere il proprio peccato. E tu diresti, mi riferisco alle cose che rendono il nostro cuore duro, sono le cose che ci portano ad ignorare i nostri sentimenti, sono le cose che ci fanno resistere allo spirito, che ci rendono insensibili. Un cuore di pietra non piange, è privo di grazia. L'aratro di Dio non può spezzarlo. Accumula ira su ira per il giorno dell'ira. Sbarazzatevi degli ostacoli, dovete liberarvene, sbarazzatevi di quel cuore di pietra. Potreste chiedere, ma quali sono quelle cose che ci rendono il cuore di pietra? Lasciate che vi offra una lista veloce, ok? Ora, questi sono gli ostacoli che non ci permettono di essere afflitti. Queste sono le cose che rendono il nostro cuore di pietra. Numero 1, l'amore per il peccato. Ascoltate, se amate il vostro peccato, congelerete il vostro cuore nell'impenitenza. Se amate il peccato, pietrificherete il vostro cuore. Secondo, la disperazione. La disperazione. Sapete cosa dice la disperazione? Dio non può perdonarmi. Sottovaluta il potere di Dio e minimizza il sangue di Cristo, svaluta la grazia di Dio ed abbassa Dio in prospettiva alla realtà di chi è veramente. Geremia 18:12. Ma costoro dicono, non c'è alcuna speranza e dunque cammineremo seguendo i nostri pensieri, agiremo secondo la caparbietà del nostro cuore malvagio. In altre parole, Dio non può far nulla per noi, siamo al di là della speranza e quindi continueremo così. Questa è la voce della disperazione e la disperazione nasconde la misericordia dietro l'ignoranza, nasconde la grazia dietro al dubbio. Ascoltate, non mi interessa quanto sia grave, non mi interessa quanto sia malvagio. La grazia di Dio può raggiungerti, può cambiarti. Uno degli ostacoli è l'afflizione, è l'amore per il peccato, l'altro è la disperazione che vuole nascondere la misericordia di Dio dietro la nube della morte. In terzo luogo, l'arroganza. Un altro ostacolo al lutto è l'arroganza. E questa dice, non sono poi così male. Ah, non mi conosci se pensi che dovresti rattristarmi per quello che sono? Non sono così male. Anzi, sono piuttosto bravo. Questo è come un medico stolto che tratta una malattia mortale come se fosse un raffreddore. Ascoltate, se Gesù Cristo ha riversato il suo sangue ed è morto sulla croce per il tuo peccato, sei male, sei proprio male, sei malvagio. E lo sono anch'io. E comunque, se pensate di non essere malvagio abbastanza, siete peggio del resto. Perché quello è il peccato peggiore di tutti. Quindi l'amore per il peccato, la disperazione, l'arroganza sono ostacoli, così come la presunzione. Numero 4. Sapete cos'è la presunzione? Quella è la grazia a buon mercato. Una volta ho accettato Gesù nel mio cuore, ho fatto il patto, sono andato all'altare, sono stato battezzato, di cosa dovrei mai preoccuparmi? Posso fare quello che voglio e andrà tutto bene. Non ho bisogno di confessare il mio peccato, non ho bisogno di arrabbiarmi di questa cosa o quell'altra. Andrà tutto bene, sai, un po' come il tizio che vi ho detto di questa mattina. Ah, non devo cambiare nulla la mia vita, basta citare Gesù, andrà tutto bene. Poi con il tempo ti ripulirai. Isaia 55:7 dice, l'empio abbandoni la sua via e ritorni al Signore ed egli avrà misericordia di lui e lo perdonerà abbondantemente. E se l'empio non abbandona la sua via, ci sono abbastanza ragioni di credere che non è mai stato perdonato. Vedete il punto? Non presumete mai. Non esiste la grazia a buon mercato. Non c'è alcuna licenza. Quindi amore per il peccato, disperazione, arroganza, presunzione. Numero 5, un altro ostacolo all'afflizione è la procrastinazione. Beh sì, devo proprio farlo. Uno di questi giorni dovrò guardare per bene il mio peccato e darmi un po' una regolata. Volete sapere una cosa? Potrebbe essere troppo tardi. Giacomo 4:14 dice, non sapete che la vostra vita è un vapore che appare per poco tempo e poi svanisce e prima di iniziare a parlare di domani è meglio rendersi conto che potrebbe non esserci? Non siate degli stolti. Ascoltate, prima si affronta la malattia, prima arriva il conforto e con esso la beatitudine. E se non la si affronta in tempo, si potrebbe passare un'eternità senza Dio. Non rimandate la cosa. Beh, quali sono gli ostacoli? L'amore per il peccato, la disperazione, l'arroganza, la presunzione, la procrastinazione e ne aggiungo un'altra. Ridere. Ridere. Voi potete scrivere cosa vuoi dire. Voglio dire, ci sono alcune persone che non vogliono affrontare la vita in modo realistico, vogliono solamente ridere tutto il tempo. È tutto una grande festa. E fin tanto che riescono a sostenere la festa, non dovranno mai affrontare i problemi. Ascoltate qui, Amos 6:5. Parla di questo popolo empio e dice, di fatto è un vero e proprio scempio, dice, guai a coloro che improvvisano il suono della cetra, che si inventano strumenti musicali come Davide e bevono il vino in ampie coppe. In altre parole, un bicchiere non bastava, dovevano bere direttamente dalla coppa e si ungono con gli oli più pregiati, ma non si addolorano per la rovina di Giuseppe, perciò ora andranno in esilio alla testa dei deportati. Stolti. Stolti. Ridono senza alcuna ragione. Non c'è posto per le sciocchezze? Non c'è motivo? Dovremmo essere addolorati. Anche in Giobbe 30, 31 viene indicato questo ostacolo. La mia cetra non dà più che accenti di lutto e la mia zampogna voce di pianto. In altre parole, il nostro mondo va matto per le feste e per la musica. Sapete, una delle prime cose che Dio farà quando tutto cadrà alla tribolazione sarà spegnere tutta la musica. Lo sapevate? Apocalisse 18, tutta la musica cesserà. Le persone dovranno presentarsi di fronte alla realtà, spegnere la radio di tanto in tanto vi può aiutare a capire cosa sta veramente succedendo dentro di voi. Ebbene, l'amore per il peccato, la disperazione, la presunzione, la procrastinazione, la risata per le sciocchezze, sono tutti ostacoli. E voi potreste dire, beh, John, com'è che ci si può sbarazzare degli ostacoli? Un modo, guardando alla croce. Se state giocando con tutte queste cosettine, allora non state capendo il significato della croce, non state comprendendo cos'è che fece Cristo. Se vedeste Cristo morente per voi, se quello non vi spezzerebbe il cuore di pietra, non so cosa lo farebbe. Cristina Rosetti scrisse questo: sono forse una pietra e non una pecora che possa trovarmi, o Cristo, sotto la tua croce, a contare gocce a gocce la lenta perdita del tuo sangue senza piangere e trovarmi? Non così fu per quelle donne amate che con gran dolore piansero, non fu così per il Pietro caduto che pianse amaramente, non fu così nemmeno per il ladrone, non fu così per il sol, la luna che si nascosero e lasciarono il cielo un orrore di gran tenebre in pieno mezzogiorno, io, solo io. Eppure non m'arrendo. Ma cerca le tue pecore, oh vero pastore del gregge, più grande di Mosè, voltati e guarda ancora una volta e colpisci la roccia. Ascoltate, se trovate degli ostacoli, guardate la croce, guardatela per bene e vedete quanto avete bisogno di Gesù Cristo, quanto avete bisogno di affrontare il vostro peccato, guardate quanto gli costò. Quindi prima di tutto, rimuovete gli ostacoli. In secondo luogo, studiate il peccato nelle scritture. Studiatelo. Davide disse: il mio peccato è sempre davanti a me. Studiate Davide. Studiate Isaia che disse: guai a me perché sono un uomo impuro ed abito in mezzo ad un popolo le labbra impure. Studiate Geremia che pianse sul peccato. Studiate Pietro che disse: allontanati da me che sono un uomo peccatore. Studiate Paolo che disse: sono il primo dei peccatori. Ed ascoltateli conversare della loro peccaminosità e poi, dopo esservi confrontati con i più grandi uomini mai vissuti, cercate di convincervi che non siete dei peccatori. Il peccato calpesta la legge di Dio, il peccato offende il suo amore, addolora il suo spirito, disprezza la sua benedizione, il peccato ci colpisce in modo drastico, ci denuda, ci rende impuri, ci ruba la veste e la corona, rovina la nostra gloria e ci lascia in stracci sporchi e vesti immonde. Fatti a immagine e somiglianza di Dio, diventiamo come bestie che periscono. Eliminate gli ostacoli e studiate il peccato. In terzo luogo, pregate per avere un cuore contrito. Dopotutto, solo Dio può farlo e non rifiuterà coloro che lo chiedono veramente. Quindi, che cosa significa? Significa piangere per il proprio peccato. Quali sono i risultati? Conforto e felicità. Come faccio ad essere afflitto? Rimuovendo gli ostacoli, studiando le scritture e pregando. In conclusione, come posso sapere se sono davvero in afflizione? Come faccio a sapere se sono veramente arrivato? Molto semplice. Siete pronti? Chiedetevi se siete sensibili al peccato. Lo siete? Come reagisci al peccato? Lo deridi? Lo lasci passare? Ne trae piacere? Alcuni di voi sono così? Alcuni di voi ci vivono in ogni tipo di peccato e non lo affrontate mai? Forse è un peccato di immoralità, forse è un peccato lavorativo, forse è disonestà, forse è la mancanza di preghiera, forse è l'incapacità di pensare positivamente, di essere amorevoli, forse è... chi lo sa? Ma come ci reagite? Ne siete afflitti? Permettetemi di andare oltre. Credo che se sei davvero afflitto, non lo sarai solamente verso il tuo peccato, ma anche verso i peccati del mondo. Sapete, vedo Geremia che pianse e disse: oh, se la mia testa fosse una fontana d'acqua, piangerei. E potremmo dire: Geremia, perché vuoi piangere? Voglio piangere per questo popolo. Questi sono dei peccatori e sono dannati e saranno giudicati. La pensate così del peccato altrui? Gesù, seduto in cima al monte, vide Gerusalemme e ci viene detto che pianse. E disse: Oh Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Non pianse per se stesso, pianse per loro. Vedete Ezechiele? Dovete vederlo piangere al capitolo 9, potreste guardare tutto il capitolo 9 e 10, ma nel 9 e 4 il Signore disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Andate a cercare coloro che piangono, andate a cercare coloro che stanno piangendo per i loro fratelli e sorelle. Nel Salmo 119, col lungo Salmo, versetto 136, fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata, dice il salmista. Piangete anche voi così? È il vostro cuore letteralmente spezzato quando il cuore di Dio lo è? Dite con Davide nel Salmo 69, lo zelo per la tua casa mi ha divorato, e di rimproveri che ricadono su di te, ricadono anche su di me. Io piango quando piangi tu. Lamentazioni 1:16, Geremia disse, per queste cose io piango. Il mio occhio si riempie d'acqua quando vedo il popolo di Dio allontanarsi da lui. Voglio dire, piangete veramente sul vostro peccato e sui peccati di coloro che vi circondano? Se saresti afflitto, veramente lo faresti? Ah, non sto parlando di una deturpazione esteriore del volto, come fecero i farisei di Matteo 6, che si sistemavano esteriormente ma non piansero mai interiormente. Non sto parlando del falso lutto di Saulo in 1 Samuele 15, che disse: ho peccato! E poi sussurrò a Samuele: ma onorami davanti al popolo così che non mi rovinerò la reputazione. Non sto parlando di quello. Sei sensibile al peccato. E il secondo modo per sapere se sei veramente afflitto è: hai un senso del perdono di Dio? Conosci la gioia nella tua vita? Conosci la vera pace, la vera felicità, il vero conforto che deriva da una vita perdonata, pulita e purificata? Oh, spero che sia così, perché voglio che sii confortato, perché voglio che sii felice, e lo stesso vale per Dio. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo tanto per il grande tempo trascorso nella tua parola questa sera. Come sono ricche, come sono profonde e soddisfacenti queste grandi verità. Benedici ogni vita qui presente, Signore. Aiutami ad essere una persona afflitta. Voglio essere il tipo di persona che tu vuoi che io sia. Voglio soffrire quando tu soffri, voglio essere sensibile al mio peccato. E, oh Dio, voglio avere il tuo cuore per il peccato che c'è nel mondo, per i peccati tra i fratelli e persino per i peccati di coloro che non nominano nemmeno il tuo nome. Oh, che io possa essere sempre addolorato verso il peccato. Non permettere mai che mi raffreddi, che diventi calloso da non essere più sensibile. Aiutami a combattere per il tuo onore con grande zelo, per difendere il tuo standard retto, e quando lo infrangerò o quando qualcun altro lo infrangerà, fa sì che il mio cuore sia in angoscia, perché allora e solo allora conoscerò il grande conforto e la felicità che tu offri. E Signore, se c'è qualcuno qui questa sera che non è mai stato spezzato sulla realtà del proprio peccato, che non è mai arrivato alla bancarotta dello spirito dimostrata dall'afflizione, preghiamo che questa sera possa essere quella sera, e che in quel lutto arrivino all'unico che può conoscerli, all'unico che può consolarli, il Signore Gesù Cristo, che è morto pagando la pena del loro peccato. E per coloro di noi che sono già cristiani, Padre, per coloro che forse sono dimenticati come relazionarsi con il proprio peccato, che forse sono diventati un po' insensibili, che il mondo ha risucchiato nei suoi schemi, e si sono dimenticati quanto sia veramente malvagio e non ne sono più afflitti, oh Dio, rinnova in loro, rinnova in noi uno spirito retto, in modo che possiamo percepire ciò che tu percepisci. Soddisfa ogni bisogno, Padre, ovunque ci troviamo, e qualunque sia il carattere della nostra relazione con te, portaci in quel posto dove vuoi che siamo. Nel nome di Cristo ti preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.